Modem.
Monstre de métal qui va dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
C'è la ferma determinazione da parte del governo intero di preservare gli investimenti produttivi nell'ex Ilva.
È stato stipulato un contratto. Ci sono impegni contrattuali da rispettare, su questo saremo inflessibili. Quindi non si può pensare di cambiare una strategia imprenditoriale adducendo a giustificazione uno scudo penale che peraltro non è previsto contrattualmente. Si viene in Italia, si vince una gara, si rispettano i termini contrattuali che erano collegati e già indicati nel bando. Non sono solo in gioco 9.000 famiglie, ma c'è tutto un indotto molto più cospicuo e noi faremo di tutto per difendere questi investimenti produttivi e questa comunità.
Lavorare ancora, forgiare l'acciaio rosso, così la canzone nella copertina di Paolo Dell'Oca, e così vorrebbe anche il primo ministro italiano Giuseppe Conte. Ben ritrovati da Nicola Lund. La più grande acciaieria d'Europa, la ex Ilva di Taranto in Puglia, rischia di chiudere dopo l'annuncio dell'addio da parte dei proprietari, il gruppo franco-indiano ArcelorMittal, in sella da circa un anno. In bilico ora ci sono diverse migliaia di posti di lavoro, 8-9 mila i dipendenti attivi nello stabilimento, all'incirca 15.000 considerando anche l'indotto. Questa è una storia che ha delle sue specificità tarantine, più in generale italiane, ma anche dei punti in comune con una tendenza, un'evoluzione del settore siderurgico a livello mondiale. Logiche dunque di paese, ma logiche anche globali, due dimensioni che cercheremo oggi di capire grazie ai nostri ospiti. Partiamo da quella più legata al territorio di Taranto e alle scelte che negli anni hanno accompagnato l'esistenza dell'Ilva, scelte spesso imposte da Roma. È una storia lunga, iniziata nel 1965 con l'inaugurazione dell'impianto da parte dell'allora Italsider. Una storia tormentata, costellata di partenze, di stop, di ripartenze, di proprietà statali e in seguito private, di amministrazioni straordinarie, ma anche e soprattutto una storia segnata da un'emergenza ambientale, sanitaria e pure sociale. Da una parte dunque l'esigenza di continuare la produzione, dunque di garantire dei posti di lavoro nel mezzogiorno d'Italia, che sono sempre posti che sono sempre più ambiti e agognati, dall'altra anche malattie e morte. Un dilemma che potremmo definire lacerante. Con noi a discutere di questa situazione Giuseppe Romano, segretario centrale della FIOM, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici. Ci sarà anche Saverio Carlucci, del direttivo di Lega Ambiente Taranto, e Luca Bianchi, direttore di Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno, economista ed esperto di sviluppo territoriale. Giuseppe Romano, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei è impegnato appunto sul fronte sindacale. Che effetto le fa sentire le parole del Premier Conte? La rassicurano in qualche maniera oppure magari la fanno arrabbiare ancora di più?
Guardi, vorrei dire di sì, ma non ci riesco, nel senso che in questo momento la situazione è talmente complicata che non possiamo essere tranquillizzati dalle parole del Primo Ministro. Nel senso che siamo in una fase abbastanza complessa e non intravediamo una via di uscita lineare. Molto dipenderà, noi speriamo, anche dagli incontri tra i due attori principali del famoso contratto di affitto, cioè tra il governo italiano e la multinazionale ArcelorMittal. Nel mezzo ci sono i lavoratori di Taranto e degli altri stabilimenti in Italia, perché non c'è solo Taranto, sì, nel gruppo ArcelorMittal, c'è Genova, Novi Ligure, ci sono altri stabilimenti. E ci sono i lavoratori, ci sono un'intera città che aspetta risposte anche in termini di ambientali e di risanamento.
Certo.
Quindi,
magari,
diciamo,
Magari un inizio di risposte forse ci sarà già oggi, dove quando è previsto un incontro fra il Premier Conte, appunto, e i vertici dell'azienda. Buongiorno anche dunque a Saverio Carlucci, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Quello di Conte è solo l'ultimo governo che si è occupato del dossier Ilva. Ce ne sono stati tanti prima che si sono scontrati anche proprio su una tematica tanto delicata. Dal suo punto di vista, come dire, questo impegno a parole almeno di Conte è una buona notizia oppure nasconde anche, appunto, come in qualche maniera lo stesso Romano sottolineava, delle insidie o delle incertezze?
Ma è un inizio di approccio che, diciamo, mi sembra molto legato al fatto che c'è già depositato al Tribunale di Milano gli atti di ArcelorMittal per risolvere il contratto, e quindi è una risposta che si pone sullo stesso piano. A me sembra che i problemi siano molto complessi, perché probabilmente nella giornata di oggi si potrà capire se l'insieme dei problemi può essere discusso in una logica negoziale o se, diciamo, il rapporto con Mittal seguirà, diciamo, una logica giudiziaria, e toccherà poi al governo porre in atto altre cose per tener fede a quello che afferma. A noi sembra che i problemi siano molto più ampi della mera questione dell'immunità penale, e che se non si affrontano quei problemi, che sostanzialmente sono quelli di sapere prima quanto acciaio si può produrre a Taranto senza creare morti, senza rischi inaccettabili per la salute, perché questo decide non soltanto nell'immediato ma anche nel futuro i piani industriali, oltre che i piani ambientali, e quindi gli occupati che possono rimanere, uno sviluppo duraturo per la città. Diciamo, o si affronta questo o Mittal può anche andare via. E chi verrà dopo, che siano i commissari straordinari, certo, che sia un altro gruppo, avrà lo stesso problema di fronte, che può essere affrontato o come è stato fatto finora, cioè c'è un'emergenza, affrontiamo l'emergenza, ma non è neanche un piano A. Spesso a Taranto si parla della necessità di un piano B. No, da via Mittal che succede? Qualcuno ha legato il piano B a, diciamo, trasformazioni complessive del tessuto produttivo, eccetera. E noi diciamo che servirebbe intanto un piano A degno di questo nome.
Sì, poi
che non parleremo, sia legato all'immediato.
Parleremo anche delle alternative, di quelle che possono essere le alternative. Lei, tra l'altro, prima parlava di immunità penale. Forse vale la pena di spiegare anche ai nostri radioascoltatori di che si tratta. In pratica è quella che è stata conferita ai vertici di ArcelorMittal, che poi è stata ritirata in un secondo tempo, che li metteva al riparo dall'accusa di disastri ambientali, o perlomeno di reati ambientali. Prima di sentire anche Luca Bianchi, volevo sentire da parte di Romano che aria tira a questo punto presso i dipendenti. Ieri c'è stato un consiglio di fabbrica, come si guarda a Roma e qual è l'ambiente?
Beh, evidentemente un ambiente molto preoccupato e nello stesso tempo anche sconforto e stanchezza. È dal 2012, da quando è esplosa, sono più di 7 anni da quando è esplosa questa vertenza con il sequestro dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto, che i lavoratori sono in questo frullatore. E è evidente che c'è molta preoccupazione, ma la preoccupazione è anche amplificata dal fatto che non c'è una prospettiva chiara rispetto alla conduzione dell'intera vertenza. Abbiamo una multinazionale che è arrivata un anno fa, che ha fatto solamente in piccolissima parte le cose che doveva fare dal punto di vista del piano industriale, del piano anche ambientale. Dopodiché ci ritroviamo a distanza di un anno con la stessa azienda che ha comunicato la retrocessione, tecnicamente si chiama retrocessione dei rami d'azienda, cioè sta restituendo all'Ilva commissariata e sostanzialmente allo Stato gli impianti e i lavoratori che aveva assunto, ripeto, meno di un anno fa. È evidente che non possiamo stare né tranquilli né fermi, evidentemente. Certo. Stamattina siamo già in presidio aspettiamo gli eventi da Roma, dopodiché
deciderete il da farsi.
Sì.
Giuseppe Romano, tanto per capirci, lei di Taranto chiaramente questi ambienti li conosce perfettamente, così come la città. Spieghi a chi invece questa città non la conosce, a chi non conosce questa realtà, questo contesto, cosa è l'ex Ilva, beh, da un punto di vista anche molto fisico ma anche simbolico.
Beh, l'Ilva è il più grande stabilimento siderurgico a ciclo integrale d'Europa e si estende su una superficie che è quasi il doppio dell'intera città di Taranto e da oltre 50 anni, anche diciamo 60 perché ci siamo quasi, è presente lì vicino alla città di Taranto, proprio vicino nel senso che è attaccata al quartiere di Tamburi.
Che già esisteva comunque, che già esisteva prima.
Assolutamente sì, è stata costruita, è stata concepita quella fabbrica, probabilmente al contrario, io ho in testa diciamo gli esempi della fabbrica Thyssen di Duisburg o della stessa fabbrica di Gand di ArcelorMittal in Belgio, quindi diciamo è evidente che 60 anni fa probabilmente non si riusciva a pensare che costruirla così quella fabbrica sarebbe stato un problema per i cittadini che ci abitavano.
Si pensava soprattutto a una spinta economica a favore anche dell'occupazione a sud.
Assolutamente sì, tra l'altro c'è stata negli anni 70 Taranto era una delle città con un reddito pro capite più alto in Italia, quindi c'è stata nei primi anni il boom legato alla fabbrica siderurgica.
Certo, e questo va sottolineato. Le condizioni salariali erano ottime anche a confronto di altre realtà?
Assolutamente sì.
Voglio sentire anche da Saverio Carlucci invece cosa ha rappresentato e cosa rappresenta l'Ilva da un punto di vista ambientale invece, cosa ha rappresentato in questi 50 anni e più di storia?
È una cosa di cui diciamo, la maggior parte si è resa conto soltanto negli ultimi anni, all'inizio erano soltanto pochi quello che lo dicevano, proprio le dimensioni della fabbrica e soprattutto le dimensioni che ha raggiunto dopo che sono state trasferite a Taranto le produzioni che erano allocate a Genova, il cosiddetto raddoppio che ha comportato diciamo, un ulteriore ingrandimento fino a diventare il gigante che oggi ha provocato un disastro ambientale. E a questo disastro ambientale si sono accompagnati malattie e morti. C'è in corso un processo da alcuni anni che riguarda i precedenti proprietari, i Riva, in cui ci sono perizie epidemiologiche, chimiche, che collegano decine e decine di morti al modo in cui questa fabbrica ha operato in questi anni. Questo è l'altro pezzo del dilemma. Da una parte lavoro tanto e a condizioni migliori di quello che era diciamo, la situazione del mezzogiorno attorno, ma dall'altro un prezzo in termini di malattie, di distruzione ambientale, di morti altissimo. A partire, intanto credo anche, come dire, non ci sono dati precisi, ma a partire da chi in quella fabbrica ci lavora e poi dal quartiere più vicino che è quello dei Tamburi è l'altro lato del problema, quello che lo dicevo prima va affrontato. L'occupazione va affrontata e va affrontato però anche il tema di chi di riuscire a produrre acciaio in questa città senza che ci siano rischi che non possono essere accettati.
E questo viene simbolizzato un po' in un rapporto di amore e odio verso questa fabbrica. Da una parte è quella che ha permesso alla città di svilupparsi e di dare parecchi posti di lavoro e dall'altra parte invece è stata anche causa di malattie. Questo il tarantino lo vive sulla propria pelle?
Sì,
questa ambivalenza.
È una città che da questo punto di vista è lacerata, ma sono lacerate le stesse famiglie. A nessuno fa piacere pensare di star correndo un rischio mentre lavora in quella fabbrica, o magari ci lavora il fratello, o magari ci lavora lo zio, o magari non ci lavora nessuno della propria famiglia, ma è proprio vicino di Pianerottolo. Ma d'altro canto il numero dei lavoratori, delle famiglie collegate, insomma, tra una cosa e l'altra, dipendono direttamente da Ilva 50.000 persone. Se certo. facciamo un calcolo, diciamo, a spanne, mm-hmm. è un'economia che in qualche maniera si è sviluppata su Ilva. Taranto ha questa storia da parecchio tempo, perché l'Italsider fu costruita per rispondere a un grande fabbisogno occupazionale. L'allora sindaco dell'epoca dichiarò tupo che l'avremmo fatta costruire anche al centro della città. Tanta era, diciamo, la fame,
la necessità,
la fame di lavoro, diciamo, certo. la fame di lavoro. Mm-hmm.
Fame di lavoro, quindi andiamo anche proprio sul piano economico. Luca Bianchi, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Lei è direttore, lo ricordo, di Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno. Abbiamo capito cosa rappresenta l'Ilva per Taranto e cosa rappresenta a livello ambientale. Le chiedo cosa rappresenta l'Ilva sul piano economico per la città, per la regione, per il sud, ma anche per il sistema Italia.
Sì, insomma, Ilva è un grande pilastro dell'industria italiana, direi, quindi diciamo non attiene soltanto al Mezzogiorno. Chiaro, nel Mezzogiorno assume un peso in termini di, appunto, di valore aggiunto prodotto e di occupazione molto alta. Insomma, siamo intorno al 7-8% del valore aggiunto industriale complessivo del Mezzogiorno e rappresenta, insomma, se il piano industriale andava a termine si arrivava oltre il 30% della produzione di acciaio italiano accadeva dentro Ilva, ed è anche un fattore fondamentale per tutte le filiere collegate del nostro manifatturiero, perché di fatto fornisce tutto il settore dell'automotive e altri settori, diciamo, del made in Italy italiano. Questo, diciamo, l'eventuale chiusura di Ilva aumenterebbe significativa la nostra dipendenza dalle importazioni dall'estero, e quindi in qualche misura indebolirebbe la filiera italiana della metallurgia. Quindi, insomma, non è una questione piccola, è una questione molto importante, è anche un simbolo, diciamo, un po' di un processo di industrializzazione del nostro paese degli anni 60 e 70, che, insomma, con tutti, che porta insieme i pregi e i tantissimi difetti di quel modello di industrializzazione pesante, che appunto ha portato contemporaneamente senz'altro un'accelerazione dello sviluppo, ma d'altra parte senza quelle garanzie sulla sostenibilità, sulla compatibilità degli investimenti in quei territori in cui essi insistevano, che chiaramente sono problemi che poi sono venuti al pettine in questi ultimi anni.
Questo a spiegare anche proprio l'interesse che da sempre il governo di Roma mette sulla questione Ilva. Abbiamo parlato dunque di economia e di ambiente. L'Ilva, ne accennava già Carlucci, solleva anche delle questioni sanitarie con le ripercussioni sulla salute dei dipendenti, ma non solo. Ieri sera abbiamo sentito Anna Maria Moschetti, pediatra, presidente della Commissione per l'Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto, e con lei siamo partiti dal rischio per la popolazione. Mi scuso subito in anticipo per la qualità della linea telefonica.
Questo rischio si è concretizzato negli anni in un eccesso di malattie e di mortalità collegate proprio agli inquinanti immessi in ambiente. I dati oramai sono storici, dalle prime indagini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sullo stato di salute della popolazione tarantina degli anni 80 in poi è stato dimostrato un eccesso di tumori, di mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie, anche di tumori per l'infanzia e di mortalità di malattie respiratorie. Questa situazione è variata negli anni di intensità in relazione stretta col quantitativo di acciaio prodotto. Taranto è una città in cui negli anni c'è stato un eccesso di diagnosi, ma la cura per questa malattia non è ancora arrivata.
Fra le vittime ci sono sicuramente quelle più a rischio, che sono i bambini.
Quello che è stato osservato negli anni, ripeto, con variazioni in relazione alla produzione, comunque un eccesso di tumori. Ma ancora più inquietante, quanto è stato dimostrato recentemente dall'Istituto Superiore di Sanità, è la riduzione di quoziente intellettivo nei bambini che vivono più a ridosso dell'area industriale rispetto a quelli che vivono distanti. E nei bambini sani, peraltro, disturbi potenziali del neurosviluppo, soprattutto a carico dei bambini che vivono a ridosso. Tutto questo stabilisce un rapporto di causa e di effetto? No, però è estremamente suggestivo se noi pensiamo che alcune delle sostanze immesse in ambiente dall'impianto siderurgico sono sostanze che danneggiano il sistema nervoso dei bambini, soprattutto se sono esposti durante la gravidanza. Ma c'è nelle loro prime epoche della vita sostanze neurotossiche come per esempio il piombo, che è reperito nella polvere, anche quella che si trova sul davanzale delle scuole è stato esaminato, o anche nel suolo. È stato visto che per esempio nel latte delle donne di Taranto rispetto al latte materno delle donne che vivono in provincia non solo c'è un eccesso di diossine, ma la presenza di una sostanza particolare, un furano. E questo furano è un marker dell'attività degli impianti metallurgici. Quando si parla dello sviluppo economico e del danno eventuale dell'interruzione della produzione, non si considera l'enorme danno economico che viene a una comunità, prima di tutto per le spese sanitarie, ma soprattutto per il danneggiamento della più importante ricchezza della comunità, che sono i bambini, il capitale umano.
Qualche misura, dottoressa, è stata presa nel corso degli anni, ma sono risultate essere solo delle misure cerotto che non portano da nessuna parte?
Ma in realtà sono stati fatti dei tentativi di proteggere la popolazione infantile. Per esempio, nel quartiere che è più a ridosso, il quartiere Tamburi, i bambini dal 2010 non possono giocare nelle aree verde, ma soltanto sui marciapiedi e sulle strade, perché è stata trovata una contaminazione da sostanze cancerogene e tossiche. O nei giorni del vento forte che proviene dall'area industriale ci sono delle indicazioni di non poter fare attività motoria all'aperto, o sono state chiuse le scuole, perché le scuole devono arieggiare ovviamente le aule, mentre la ASL chiedeva di non aprire le finestre prima di una certa ora. Ma questi tentativi di aiutare i bambini a proteggersi in realtà limitano lo sviluppo dei bambini, perché noi sappiamo che i bambini devono giocare all'aria aperta, devono praticare attività motoria, devono andare a scuola, perché questo consente loro lo sviluppo. Soprattutto dobbiamo tenere presente che si realizza a Taranto, come peraltro in tutte le parti del mondo, l'ingiustizia ambientale. A ridosso degli impianti vivono le famiglie più povere, perché le famiglie benestanti hanno provveduto a spostare le loro abitazioni più distanti.
Le considerazioni della pediatra Anna Maria Moschetti. Torniamo dunque in diretta. Signor Romano, dunque, una situazione davvero piuttosto critica. Si può sperare di andare avanti con la produzione quando poi ci sono queste ricadute sulla salute della gente, dei bambini, che non possono nemmeno correre poi liberamente nei parchi?
Ma il vero quesito è appunto questo, ed è quello che diciamo, abbiamo chiesto ai vari governi che si sono susseguiti qui in Italia. Cioè, sono due le domande fondamentali. Innanzitutto, se il settore è una di carattere industriale, e cioè se la siderurgia in Italia è ancora un settore ritenuto strategico e importante, perché poi sostanzialmente è rimasto solo a Taranto, diciamo, l'unico stabilimento a ciclo integrale di produzione di acciaio. E la seconda domanda è: a che condizioni ambientali e sanitarie è possibile produrre questo acciaio? Noi siamo peraltro convinti, in questo credo che con l'ambiente diciamo c'è una sorta di sintonia, della necessità della valutazione diciamo del danno sanitario anticipata, cioè nel senso bisogna stabilire prima che tipo di impatto quella produzione può dare e dà innanzitutto sul lavoratore e poi sui cittadini, e tenere presente che l'innovazione tecnologica con i mezzi che ci mette a disposizione attualmente bisogna utilizzarla fino in fondo per superare anche il ciclo produttivo e mettere diciamo elementi che possano bloccare le emissioni inquinanti.
Giuseppe,
da altre parti in Europa è possibile farlo, lo fanno. A Taranto ancora non abbiamo capito il perché, non si è mai voluta affrontare, né tantomeno ArcelorMittal, quando è arrivata, si è mai, diciamo, messa, dichiarata disponibile a questo tipo di modifiche e a questo utilizzo di innovazione tecnologica.
Giuseppe Romano, quindi... c'è chi vorrebbe però rivoluzionare tutto, dire no, questa è una strada che non si può più percorrere. C'è chi vi critica anche da ambienti di associazioni ambientaliste di attaccarvi quasi troppo al mantra occupazionale, che sarebbe il caso a questo punto di voltare pagina. Cosa risponde?
E che ci sono 15.000 posti di lavoro ai quali bisogna dare da domani risposta. Cioè, le due questioni, noi come sindacato ma anche come lavoratori siamo purtroppo in questa vicenda schiacciati tra la necessità del lavoro e il problema che percepiamo e lo viviamo sulla nostra pelle, il problema ambientale e sanitario. Dobbiamo trovare un equilibrio, perché tra le due cose non ci possiamo far schiacciare né da una né dall'altra. Questo è proprio il problema e il dramma principale che vivono i lavoratori a Taranto.
Saverio Carlucci, Legambiente ha delle alternative, ha delle risposte per trovare questo equilibrio?
Ma noi, accennava anche Romano, e noi lo chiediamo da almeno da 6 anni. C'è una procedura che è quella di valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario, che in Italia è obbligatoria esclusivamente per i nuovi impianti petrolchimici e che non si applica agli impianti siderurgici. Noi diciamo una cosa semplice: si applichi al siderurgico di Taranto intanto, si verifichi prima cosa è possibile produrre ora con questi impianti senza rischi inaccettabili, cosa è possibile produrre dopo, quando saranno stati fatti tutti gli interventi che sono stati ritenuti necessari in un piano ambientale, e si verifichi quindi qual è la produzione per cui si può fare acciaio a Taranto, conservando una quota di occupazione, noi speriamo la più grande possibile, e quindi si può tenere insieme una produzione industriale senza per questo compromettere la salute dei cittadini. Noi pensiamo che questo debba essere, come dire, messo alla base dei piani ambientali e sanitari, e continuiamo a dire che questa cosa in questi anni non è stata fatta da nessun governo.
C'è chi vorrebbe una soluzione più radicale, quella effettivamente di abbandonare la strada dell'acciaio, perché farebbe parte del passato, per lanciarsi anche in una opera di bonifica in cui potrebbero essere riqualificate le forze lavoro che perderebbero il loro posto con la chiusura dell'Ilva. Cosa ne dice?
Sulle ricadute occupazionali, dottor Bianchi sicuramente sarà più esplicito di me. Noi diciamo che se fosse possibile, diciamo, non avere attività inquinanti a Taranto, saremmo tutti quanti felici. Noi pensiamo che realisticamente la cosa che si può fare oggi è trovare le soluzioni per cui si possa produrre acciaio senza creare danni, poi e contemporaneamente cominciare a mettere in moto i meccanismi che nel tempo creino alternative occupazionali per cui questa città non sia più sotto ricatto. Certo, dalla mattina alla sera è una cosa molto complessa, credo, e diciamo, le bonifiche, che pure sono un elemento essenziale, e anche queste a Taranto non partono né quelle all'interno dello stabilimento né quelle all'esterno dello stabilimento, a ormai quasi 7 anni dalla nomina di un commissario straordinario per le bonifiche, ma le bonifiche non sono in grado di dare una risposta occupazionale a 15.000 addetti.
L'Ilva è tipica, diciamo, è un simbolo di Taranto, dottor Bianchi, però ecco, può anche essere considerato un caso emblematico per l'Italia intera, per come sta funzionando l'Italia industriale di oggi e di come la politica stia gestendo le emergenze industriali.
Sì, direi, prima mi consenta di dire una cosa, sono molto d'accordo con quanto sentito fino ad ora. Il tema però, attenzione, non è mai uno scambio tra sviluppo, occupazione e salute, perché non sarebbe mai accettabile. Cioè il tema è la rilevanza occupazionale dell'Ilva, cioè richiede investimenti prodotti aggiuntivi per evitare che ci sia un impatto ambientale e sanitario di quello stabilimento. Quindi non è perché o fa male e ci sono tutte le certificazioni e allora non si può andare avanti, oppure, come ci sono esperienze in altri paesi europei, è possibile produrre acciaio con i necessari investimenti di ambientalizzazione per evitare che poi questo possa impattare in maniera eccessiva sulla salute, oltre soprattutto i limiti delle norme. Quindi, e devo dire che il piano industriale che insomma di ArcelorMittal prevedeva un investimento di quasi 2 miliardi sulle opere di ambientalizzazione, peraltro la gran parte non erano neanche a carico degli indiani, ma erano a carico del commissario, dei commissari straordinari del governo, che peraltro è proprio lì c'è un grande rallentamento nelle opere di ambientalizzazione. E altra cosa, non è che se chiudiamo domani Ilva abbiamo risolto il problema ambientale. E io vorrei sapere chi garantisce alla popolazione di Taranto che se chiude domani Ilva ci saranno le risorse sufficienti per fare un'operazione di bonifica di un'area, come avete sentito, estesissima.
Certo.
Io ricordo sempre come monito l'esperienza di Bagnoli. Bagnoli era un grande insediamento industriale a Napoli che ha smesso di lavorare, ha fatto perdere moltissimi posti di lavoro e a 20 anni ancora non è stata completata e forse poco più che avviata l'operazione di bonifica. Quindi attenzione a tutti i vari scenari che abbiamo davanti. Quindi certo, noi ribadiamo, anche per il valore, sono 3,5 miliardi di euro, cioè vale in termini di PIL oggi Ilva. Quindi non si tratta di fare uno scambio, però si tratta di fare tutto ciò che è possibile perché quell'impianto possa continuare a offrire posti di lavoro, però in condizioni ambientali migliori, con tutti gli investimenti che andrebbero fatti e, se necessario, aggiungere le risorse pubbliche per aumentare gli investimenti. Però non è giusto mettere la popolazione davanti a questa scelta, o lavoro o salute. Questo io riterrei inaccettabile.
È stato definito un ricatto, effettivamente.
Quando il piano di ArcelorMittal si fece l'accordo, furono offerte tutte le garanzie, poi andava verificato appunto l'applicazione, però che quel tipo di investimento, che avrebbe portato anche a un ampliamento della produzione, avrebbe garantito delle condizioni di sostenibilità ambientale adeguate. Non è che si può tornare a cambiare sempre le regole o dire adesso che quel piano non era giusto. E qui vedo solo un'ultima considerazione sulla sua ultima domanda.
Sì, infatti l'impressione, Luca Bianchi, appunto, mi permetta, l'impressione è che di fronte al caso Ilva, ma poi ci sono altri casi, il più recente forse, anche se più piccolo, quello della Whirlpool a Napoli, poi abbiamo anche il caso all'Italia. È chiaro che qua abbiamo a che fare con multinazionali estere e aziende invece statali, però l'impressione è che la politica italiana, nell'affrontare le questioni industriali, si stia facendo cogliere un po' di sorpresa. È un problema. Quanto è un problema?
Questo è un enorme problema. Cioè un problema di credibilità paese, direi, perché questa storia dell'Ilva è una storia che sta tutti i giornali economici internazionali, e abbiamo il racconto di un paese che è già 4 volte che cambia idea sullo scudo penale, dicendoci poi peraltro che neanche serve, probabilmente l'ultima dichiarazione di alcuni politici è che non serve, ed è uno scudo penale che è stato introdotto, tolto, reintrodotto e ritolto. Cioè sono state cambiate 4 volte le carte in tavolo su un investimento che, come vi dicevo, intorno al quale ballano decine di migliaia di posti di lavoro. Quindi questo è senz'altro un problema di credibilità, insieme anche a, mi consento, un problema di normative e di applicazione normative sempre molto difficili da interpretare. Cioè lo scudo penale perché viene fuori? Perché chi subentra non sa bene quali potrebbero essere l'impatto del loro subentro a normativa vigente, cioè non sanno se quell'operazione che fanno può comportare o meno una violazione di norme civili o penali, anche una complessità del nostro sistema giuridico e autorizzativo che chiaramente
spaventa, scoraggia e spaventa,
ma non per i livelli, ma per la incertezza. Certo. Cioè, chiaro, non è che dobbiamo abbassare i livelli di tutela, tutt'altro, dobbiamo renderli alti, ma certi.
Sappiamo che l'incertezza poi effettivamente rende diffidente gli investitori. E a pagare, Giuseppe Romano, adesso estendendo il discorso ad altre realtà economiche locali e poi in maggior misura forse proprio il sud, il mezzogiorno d'Italia.
Sì, perché il settore siderurgico, diciamo, c'è una grande vice di origine, che questa grande fabbrica qui a Taranto, purtroppo negli anni, un po' per diciamo una sorta di miopia imprenditoriale dell'imprenditoria locale, non è mai riuscita a verticalizzare i prodotti, appunto, partendo dall'acciaio. L'unico investimento nell'arco di 150 chilometri è stato fatto nei primi anni del 90 con la costruzione dello stabilimento della Fiat di Melfi. E questo è stato sempre un grosso limite, diciamo, l'imprenditoria locale si è sempre limitata ai cosiddetti servizi che sono stati, per intenderci, pulizia industriale, pulizia civile, trasporti, che sono stati poi, diciamo, sviluppati dalla grande fabbrica. Questo è il primo limite. E a cascata è evidente che l'acciaio alimenta anche altri settori, oltre l'automotive, penso anche al pezzo dell'elettrodomestico, appunto pensando alla Whirlpool di Napoli. Quindi c'è un intero settore che viene tirato giù. Non a caso prima facevo la domanda al governo dello Stato italiano se la siderurgia la consideriamo ancora un fattore strategico oppure se pensiamo di importare il prodotto siderurgico dall'estero rinunciando in origine appunto a produrla in casa. Questa è una scelta strategica di politica industriale, ma purtroppo tracce di politica industriale in quasi tutti i settori in Italia, diciamo, le abbiamo perse da almeno 20 anni.
Il discorso è ampio e complesso e lo affronteremo forse anche in un'altra occasione. Io ringrazio Giuseppe Romano, segretario generale della FIOM, Saverio Carlucci di Lega Ambiente Taranto e Luca Bianchi, direttore di Svimex, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno. Ringrazio anche Roberto Rossinelli in regia. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1.